Allora, incontro di Padova, a Venezia, ieri, una villa, una bellissima villa, e io cosa ho trovato? Ho trovato un'accoglienza straordinaria. Dal mattino, quando sono uscito, per strada ho già incontrato persone che mi hanno salutato, ma con grande gioia di vedermi, no? Si vedeva, sì, insomma. E poi più o meno questo è andato avanti tutto il tempo che sono stato lì. E quando sono entrato si sono alzati tutti, mi sono venuti incontro alle 8, no? Sono entrato in questa villa, mi sono venuti incontro, cioè si vedeva che sono tutti così, mi vogliono bene, sono tutte persone che mi rispettano. Ecco, che cosa ho sentito? Via via sentivo l'energia crescere dentro di me. E poi con tutte queste persone ci siamo abbracciati, con tutti, non c'è stato nessuno che ha voluto tenere distanza. Allora mi chiedo, da un punto di vista delle regole di oggi, abbiamo violato le regole, non si dovrebbe far così, questo aumenta i contagi e così via. Ma io vi dico una cosa, voi sapete quando il sistema immunitario è in funzione, no? Perché deve curarvi da qualcosa, ne siete sfiniti, giusto? Perché il sistema immunitario brucia tantissima energia. Ora, questa energia, perché il sistema immunitario funzioni, ce la dovete avere. Ok, bene, allora una situazione in cui non ci si può più abbracciare, si può più fare niente, aumenta o diminuisce l'energia? La mette sottoterra. Allora, con questa condizione energetica è molto più facile ammalarsi. E poi vi dico un'altra cosa, quando da giovane andavo in montagna, cioè 20 anni, e molti dei miei compagni sono morti in montagna, ma allora abbiamo smesso di arrampicare, ma nessuno gli veniva in mente. Perché? Perché l'arrampicare è la vita, allora io rinuncio alla vita per poter stare in vita, ma non capisco. Ecco, ieri ho messo insieme queste cose. E allora dicevo, dall'altra posso capire che ci sono persone che sono spaventate, quindi dividerei il mondo del Covid in due. I coloro che sono negazionisti e coloro che sono fideisti. E perché sì? Perché sono due estremi. I negazionisti dicono il Covid non esiste, non c'è niente. I fideisti dicono tutto quello che i media e in particolare le istituzioni ci dicono è vero. Sono due posizioni assurde, perché che non ci sia il Covid è una follia dirlo, che non ci sia, che le istituzioni dicano le cose sensate è una follia, perché sono tutte corrotte dalla finanza e la finanza ha interesse a vendere i vaccini e quindi a spargere il terrore. E se non avesse questo interesse la finanza, comunque i governi, è chiaro che non si comporterebbero in modo da spaventare le persone in questo modo, perché spaventandole così il sistema immunitario perde energia, cioè la persona perde energia proprio attraverso il lockdown, stando chiusi, eccetera. E quindi più facilmente si ammala, più gente, ammesso che si ammali di Covid e non di altre cose. Allora, a questo punto faccio un altro passaggio. La libertà personale. Ecco, parlavo con Mario Giambelli l'altro giorno. La libertà personale è il primo diritto costituzionale. Viene ancora prima di quello della salute. Perché se non ho la libertà personale, la salute non mi serve a niente. La libertà personale, essere insano in una galera, non potendo più uscire, non è una gran cosa. E quindi le persone sane hanno sempre lottato, sono disposti a morire pur di non dover essere rinchiusi a vita o uccisi o torturati. Ecco, perché si dice, diciamo questo? Perché anch'io concordo su questo, è vero, anche Mori poi non l'ha motivato bene come Mario Giambelli, però anche Mori lo diceva, la libertà personale è inviolabile. È inviolabile perché è il primo diritto, senza il quale gli altri diritti non sono niente. Intanto la Costituzione protegge la libertà personale con una doppia riserva di legge, dice Giambelli, io aggiungo tutte e due le volte rinforzata, una doppia riserva di legge rinforzata. Riserva di legge vuol dire che certi atti possono essere compiuti solo sulla base di una legge. riserva di legge assoluta vuol dire che non possono esserci mezzi regolamenti, perché c'è la riserva relativa, cioè la legge deve dare il quadro, ma poi c'è la riserva assoluta. E quella dell'articolo 13 sicuramente una riserva assoluta, solo la legge può dire in quali casi e modi. La libertà personale è inviolabile, la persona può essere inquisita, requisita, eccetera eccetera, prendiamo la Costituzione, leggo testualmente l'articolo 13: la libertà personale è inviolabile, non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra limitazione, restrizione della libertà personale, se non un atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Quindi non ci sono esclusioni, cioè non è possibile restringere la libertà personale se non con atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Quindi non ti dice solo che nei soli casi previsti dalla legge, ma ti dice anche con che modalità, e quindi è una riserva di legge rinforzata. La legge, la Costituzione prevede anche certi contenuti della legge. E poi, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, che sono stessa formula del decreto legge, qui eccezionali, là è straordinario, cioè va stessa cosa, indicati tassativamente dalla legge, scritto tassativamente, non che può essere un po' la legge, un po' qualche altro, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. La struttura è simile a quella del decreto legge, no? Che deve essere comunicato subito, e se non viene convertito nel caso del decreto legge, in questo caso se non viene convalidato resta privo di ogni effetto. Okay. Non li convalida, si intende revocato, è revocato e resta privo di ogni effetto. Ok? Allora, ieri in macchina tornando, ho letto, quindi in questi giorni e mezzo si è andati via, mi sono letto queste 200 pagine di questo testo, Einstein e io, che è scritto da una giornalista, che però è una fisica, è proprio una ricercatrice della fisica, che viene definita, Gabriella Grayson, è definita da molti come il volto rivoluzionario della fisica. Da Gabriella Grayson compare un entusiasmo genuino che ingloba il trasporto per le grandi scoperte della scienza e che al contempo si riflette sull'amore a due. Qui è interessantissimo il rapporto che Einstein ha con la sua compagna, che poi diventa sua moglie, in cui tutti e due hanno un'enorme passione per la fisica, ma anche un'enorme passione per la relazione reciproca. Loro creano, infatti a un certo punto Einstein dice proprio, è grazie al mondo che creiamo noi che potremo capire come funzionano le stelle. Cioè ci vuole un enorme amore per capire la fisica. Ecco, questo è per spezzare una lancia con le persone che hanno entusiasmo. Einstein è una persona che sembra un bambino proprio, no? Proprio si comporta da bohemien, non va alle lezioni, se ci va non prende appunti, contesta i professori, lo prendono di mira, ma lui va avanti tranquillo, va avanti, e come sapete tutti, poi arriva alla teoria più rivoluzionaria della fisica, insomma, no? Ecco. Ci arriva perché segue i più grandi maestri, li studia, ma li studia secondo questo metodo, no? Guarda molto rapidamente e è capace di cogliere al volo ciò che gli interessa per la sua ricerca. Poi Einstein utilizzava moltissimo le visualizzazioni. Con la sua compagna facevano il gioco degli scacchi mentalmente, ma partite che duravano 3-4 ore. Ecco, quindi una capacità di concentrazione visiva immensa. Ecco, e poi erano in grado di fare i calcoli così, a memoria, in tutti i modi. Cioè, erano persone che hanno sviluppato capacità mentali straordinarie, e nello stesso tempo Einstein una grandissima capacità creativa. e anche lei poi che l'ha. Va bene. Allora, vi ho detto questo perché, adesso ritorno al convegno di ieri, io mi sento molto vicino al mondo di Einstein, vedo il mondo così, perché sento grande simpatia per chi ha mantenuto vivo il bambino interiore, cioè perché sento gli altri come dei premorti, non mi interessano, ecco. Per anni e anni ho pensato che avessero ragione, sti qui, una parte di me, cioè adesso non ci credo proprio più. E quindi io sono attratto da coloro che, con una dedizione enorme, perché Einstein studiava tutto il giorno, la sua compagna è giunta a studiare 16 ore al giorno, per dargli esami, 16 ore al giorno. Ecco. Anche lui, quando si metteva dietro qualcosa, aveva una forza tremenda, ma d'altra parte era uno anche che passava 3-4 giorni a letto a far l'amore con la sua compagna. O andavano, prendevano una carrozza, la slitta con i cavalli, andavano su, prendevano un sacco di freddo, stavano lì sotto e vivevano il mondo così. Quindi questa interazione di coppia che faceva sì che creassero un mondo che era poi loro, nel quale poi si sviluppavano le idee, perché in questa coppia ovviamente di due fisici interessatissimi alla fisica, tutti e due così interessati che erano capaci di stare lontani 6 mesi l'uno dall'altro se c'era una cosa nel mondo della fisica, non erano due appiccicati che non sapevano staccarsi. Poi ci soffrivano, si scrivevano lettere, però era così. Ecco. Allora, quindi che cosa vedo? Vedo quanto è importante che Gabriella Grayson abbia scritto un libro così sulla fisica, fa appassionare chiunque, no? Cioè, lo prendi in mano, cominci a leggerlo, leggi fino in fondo e ti fa appassionare la fisica. Ecco, la fisica purtroppo non ha un'enorme rilevanza sociale, bisognerebbe fare che qualcuno facesse lo stesso lavoro per l'economia, per la finanza, per la Costituzione, per il diritto. Bisogna farlo, perché soltanto così ci saranno centinaia di migliaia di persone che leggono i libri, forse milioni di persone, perché i libri noiosi non li legge più nessuno, è inutile scriverli. Lo stesso vale per i video noiosi, poi un po' meno perché uno legge un po' di più, spera, poi dura poco, finisce lì, ma i libri assolutamente. Quindi quello che mi porto a casa da questo convegno è intanto una triplice forza interiore, perché ho ricevuto tanti ringraziamenti, tante cose, ho sentito che potevo guidare le cose, anche nel sottogruppo, anche se c'erano persone a volte confuse, anche che portavano avanti teorie. Però avevo in mano la situazione, potevo guidare, quindi non era un gran problema. E quindi sono molto contento che possiamo andare di nuovo a fare il corso di Armeno e così via, perché io non è che mi scarico facendo i corsi, mi carico e mi riscarico se sono da solo, se sono chiuso. Quello che il lockdown ha portato oggi per la maggioranza delle persone è rinchiudersi in se stessi e quindi rinchiudersi nella topaia psichica che si genera. È la topaia quella lì, ecco, una casa diseredata, una casa che crolla, cioè da tutti i lati. Bene, questa topaia anteriore, che poi è fatta di depressione, è fatta di ossessività, di paranoia, è ciò che ci espone di più al mondo a essere, a ammalarci, ma non solo di coronavirus, qualunque malattia, perché le malattie ci attaccano quando il nostro corpo si indebolisce, quando la nostra energia vitale si indebolisce, infatti perché si ammalano di più i vecchi che i bambini, cioè i bambini poi guariscono in fretta, si ammalano ma poi guariscono, ci ammaliamo quando siamo più vecchi perché siamo più deboli. Ecco, allora se da più anziani manteniamo l'energia e la forza creativa di quando eravamo giovani, certamente questo è il miglior antidoto. Poi, non ho parlato dei fideisti e del forse sì, l'ho accennato. Allora, i fideisti sono coloro che si affidano alla comunicazione mainstream, che sappiamo essere tutta al servizio delle multinazionali, quando non c'è ragione per credere che nel caso del Covid si preoccupino della salute delle persone, non sia un'altra occasione per opprimere ancora più in fretta e meglio le persone stesse. Ecco, ora, appunto, ho parlato di libertà personale e poi collegata alla libertà pensiero, prima cosa della libertà personale, libertà di pensare liberamente. Ecco, allora, di fronte a chi si è spaventato, va questa persona, la persona che si è spaventata va rispettata. Se lui vuol tenere la mascherina, che la tenga. Ovviamente, se lui ha paura che io mi avvicini, io starò lontano da lui. Ecco. Ma non può lui pretendere che io faccia una vita che per me porta la malattia. Se lui vuole vivere così, è una scelta sua, il suo libero pensiero. Quindi qui ci troviamo di fronte a un tema enorme che tratto nel prossimo audio. Allora, se dovessimo dire qual è uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione e forse di ogni ordinamento giuridico, è il principio di ragionevolezza. Cioè un ordinamento giuridico che non sia ragionevole, che non sia appunto qualcosa di condivisibile da chi è in contatto con la ragione, cioè che ha il pollice opponibile, non può avere nessun effetto sulla popolazione. Ovvero, qui mi richiamo a un testo che ho scritto parecchi anni fa, nel 92, che era Mente Norma. In quel testo distinguevo le norme valore e le norme sanzione. Allora, ci sono norme a cui noi adempiamo solo perché hanno una sanzione. Poi ci sono norme a cui adempiamo perché hanno un valore che noi riconosciamo. Allora, la Costituzione è l'insieme, il complesso dei valori che il popolo italiano ha sottoscritto, che ha, e sono parte dell'anima, sono l'espressione dell'anima del popolo italiano. Ora, questi valori si è giunto attraverso una conversazione, una condivisione, un rispetto reciproco da parte di costituenti che partivano da posizioni molto diverse. Allora, questo ha fatto sì che la Costituzione possa essere definita un testo sacro perché supera i conflitti insolubili che si hanno quando si vive nella visione individualista, ognuno per sé. Lì i conflitti saranno infiniti. I costituenti hanno creato una comunità di studio, di riflessione e poi di scrittura giuridica. Adesso faccio un altro salto laterale questa volta, vi parlo della giurisprudenza costituzionale. Giurisprudenza costituzionale in tema di principio di eguaglianza giunge a dire che corrisponde al principio di ragionevolezza. Perché? È giurisprudenza costante dire che il principio di eguaglianza richiede che si trattino in modo uguale le situazioni uguali e in modo diverso le situazioni diverse. Domanda, e come si fa a sapere quali sono le situazioni uguali e quali sono le situazioni diverse? E la risposta è in base al principio di ragionevolezza. A questo punto, altro cross laterale e passo la palla a Perlman, di cui non ricordo il nome, ma ricordo molto bene il titolo di questo il libro, che mi fu consigliato da Federico Sorrentino, un costituzionalista, ero all'Istituto di Costituzionale, quando facendo la tesi mi ponevo determinate domande e mi disse, guarda, tu devi leggerti questo libro perché capisci cos'è l'essenza del pensiero giuridico. Senza il pensiero giuridico è questo. Cioè, Perlman immagina un uditorio universale, un uditorio di persone libere, le quali discutono, condividono, fino a giungere a una sintesi. Questa sintesi è tale per cui qualunque persona ragionevole non può che sottoscriverla. Ecco. Allora, fatto questa premessa, poi me l'andrò a rileggere adesso, non so dove trovarlo, perché è un libro che non, si, appunto, non è più in circolazione, ma forse il mio amico Vittorio, che all'università potrebbe forse avere una copia. Allora, fatta questa premessa, dovremmo dire, il governo ha trattato l'epidemia, cosiddetta epidemia, l'ha trattata secondo il principio di ragionevolezza o no? Ecco, direi di no, perché a parte le questioni formali che è stato trattato con DPCM, cosa che credo che la maggioranza dei giuristi ritenga fuorviante, nel senso un decreto del Presidente del Consiglio che si sostituisce a un decreto legge che è previsto in Costituzione per i casi di necessità di urgenza. E perché è previsto? Perché in caso di necessità di urgenza occorre un intervento tempestivo e quindi il governo può farlo, il Parlamento non lo può fare, però deve essere comunicato immediatamente al Parlamento entro 60 giorni, convertito in legge oppure perde un'efficacia sin dall'inizio. Allora, perché non si è seguito il decreto legge? Perché siamo in un percorso che fa sì che i poteri si concentrino sempre di più in poche mani, quindi in questo caso nel governo, e sempre di meno nel Parlamento, che invece in Costituzione è previsto come il centro del potere politico. Il Parlamento è il luogo in cui si parla, cioè si discute, cioè si applica il principio di Perman. Si dovrebbe applicarlo. Oggi non si applica più perché le menti non sono più ragionevoli. Parlo una vanvera, ho parlato nel convegno, ho centrato la mia relazione sul tema della dissoluzione della consapevolezza nelle persone e del fatto che le persone sono formate di parti e quindi un giorno dico una cosa, il giorno dopo ne dico un'altra, un'ora dopo dicono un'altra, persone anche che ricoprono ruoli importanti nella società e quindi sono totalmente inaffidabili. E quindi se queste persone sono in Parlamento, se queste persone sono al governo, non è proprio il caso di avere un atteggiamento fideistico, perché se non ci fosse stato questo, cosa avrebbe dovuto fare il governo? Vediamolo. Allora il governo non è tenuto ad avere competenze mediche, e comunque competenze mediche sono parte della scienza, ok? Ma la scienza esiste e la scienza è dialogo. La caratteristica della scienza è un po' come dice Perlman, è il dialogo tra scienziati fino a che emerge l'idea migliore, perché appunto dialogano in modo onesto, cioè ognuno sostiene la propria posizione, ma una posizione da senza interessi di parte. Nel momento che ci sono interessi di parte, per cui uno scienziato è al soldo di una multinazionale, la scienza è finita, quello non è più uno scienziato, è un affarista, come lo sono altri. Quindi è impressionante che la task force di economia sia stata affidata a Colao, Vittorio Colao, che è un economista, che è un neoliberista, cioè di parte. E di parte in che senso? Il neoliberismo è ciò che vuole distruggere l'economia costituzionale. L'economia viene oggi, gli esperti di economia oggi sono guidati da un economista che fa parte di quella scuola che vuole distruggere l'economia keynesiana costituzionale. Ecco, questa è la prima. E per quanto riguarda la sanità, lo stesso. Sono guidati da questo Walter Ricciardi, il quale sappiamo essere una persona totalmente al servizio delle multinazionali e che ha scritto lui il decreto Lorenzin. Ecco, il decreto Lorenzin sui vaccini. Ora, come sapete, la Lorenzin è stata riaconfessa due volte nel 2014 di fronte a Vespa, dicendo che c'era una diffusione del morbillo a Londra, quando a Londra non c'era assolutamente, lei ha parlato di 200 morti, non c'era manco uno. Per due volte di seguito Vespa è stato invaso da email di protesta, comprese quelle di Massimo Mazzucco, nessuna risposta. Ecco, allora io credo che la Lorenzin dovrebbe essere incriminata per false notizie, questo sì, e poi vedremo in che forma, e però anche Ricciardi. Che ha scritto questo testo, quindi dovrebbe essere un sospetto, e non lo metti a capo di una task force la quale è formata quindi di elementi che sostengono la medicina delle multinazionali. Ecco, questo passaggio che vi sto dicendo è assolutamente essenziale, quindi ho messo insieme diverse cose e ognuna di queste da sola non ha una grande forza perché si può ribattere, ma è proprio mettendole tutte insieme che diciamo l'argomentazione credo che a mio avviso sia assolutamente incontrovertibile. Ecco, quindi ripeto, oggi ci sono delle istruzioni da parte del governo che sono francamente di dubbia utilità, perché ci sono, andatevi a vedere cosa dice Manera, Stefano Manera, poi andatevi a vedere cosa dice quella psicologa, sempre di cui non ricordo il nome, ma insomma che parla del disastro nella scuola, i bambini separati e così via. Allora, perché non, oltretutto non c'è solo il pericolo del Covid, c'è il pericolo della salute mentale che se ne va, e se i bambini si trattano in questo modo per tanto tempo che diventa una cosa, certamente questi avranno problemi terribili da grandi, ancora peggio di quelli di oggi. Ecco, quindi non si tratta di una sola emergenza, ce ne sono tante, proprio dove ci sono tante emergenze, quella finanziaria, quella economica, quella sanitaria, ci vogliono teste che sappiano riflettere, come sapeva riflettere Einstein e la sua compagna, riflettere a un livello più alto, quello dell'intuizione, quello della capacità di condivisione con i migliori scienziati in tutti i settori, e anche con la capacità di amare se stessi, il mondo. Aggiungo una cosa importante su cui mi sono soffermato nel libro Mente e Norma, che è il doppio legame. Allora, esistono doppi legami psicologici, come sappiamo, ma esistono anche doppi legami giuridici. Il doppio legame è considerato il radicale nevrotico universale. Doppio legame vuol dire che se faccio in un modo non va bene, se faccio nel modo opposto non va bene neppure. Esempio concreto. Se nella scuola io oggi come insegnante seguo magari i principi della mia anima, che sono quello di dare più libertà agli allievi, di poter lasciarli che si muovano, che non siano gessati, che non siano, e questa è la mia convinzione, vado incontro al principio dell'anima. Se invece adempero alle normative, vado incontro al principio di realtà, la realtà che sarò punito. Quindi in ogni caso non posso fare quello che è il mio bene, perché se seguo la mia anima vengo punito, se seguo le norme soffro di sensi di colpa nei confronti dell'anima. Ecco, bene, il doppio legame è qualcosa che per i teorici del doppio legame, che siamo negli anni 50, Gregory Bateson e poi tutti gli altri, è l'origine delle patologie in generale, no? Tutte le forme di patologia, ed è anche comprensibile perché il doppio legame è un conflitto non solubile e quindi brucia continuamente energia. Qualunque azione si faccia non va bene e quindi il sistema va in cortocircuito, va in ansia, in stress. In realtà una soluzione ci sarebbe, la soluzione del doppio legame è quello di vedere le cose da un punto di vista più alto, e da lì metta a comunicare, poter dire faccio questo non, se lo faccio e basta non va bene, quest'altro se lo faccio non va bene, qual è la soluzione? Metta a comunicare sul fatto che io sono dentro un doppio legame e uscirne, però per metta a comunicare ci deve essere, nel caso dell'ordinamento giuridico, la possibilità di ricorrere a un giudice, cioè esempio concreto. Ma di nuovo, se una norma legislativa mi impone un certo comportamento che è contrario a Costituzione, ed è contrario per esempio ai principi di ragionevolezza, io ho due possibilità, seguire la norma o seguire la Costituzione. Se seguo la Costituzione faccio ciò che un cittadino onesto deve fare, se seguo la legge faccio ciò che un cittadino pauroso fa, ma non quello onesto. Però per uscire dal doppio legame bisogna che io possa ricorrere a un giudice, e infatti, non a caso, la nostra Costituzione prevede il ricorso al giudice per risolvere questi doppi legami, cioè quando una legge è incostituzionale io non la applico ma non sono punito, perché vado di fronte al giudice e sostengo la causa, e se il giudice è competente, preparato, io ho ragione, ecco che io non pago la conseguenza della violazione della norma. Il problema è che di giudici che siano ispirati al principio di ragionevolezza oggi non ce n'è quasi più, e sono pochissimi, per ragioni che anche i magistrati sono soggetti a quel principio di disgregazione della coscienza, come ho detto ieri nella conferenza, che ci prende tutti, per cui le persone oggi sono divise, scisse in parti, molto separate tra loro, spesso non comunicanti, quasi schizofreniche, e quindi abbiamo una magistratura che quindi ha assistito a 40 anni di neoliberismo, che è il modello che i costituenti consideravano il nemico del popolo italiano e di tutti i popoli del mondo, e non hanno alzato un dito. Dopo il divorzio tra Banca Centrale, della Banca d'Italia e Tesoro, in cui da lì in poi le piccole imprese sarebbero state soggette a una crisi, fallimenti di tutti i tipi, nessuno ha detto nulla, si applica le leggi, si è messo addirittura, siamo arrivati a mettere il pareggio di bilancio in Costituzione, addirittura appunto con una legge costituzionale, cioè con una legge approvata dalla maggioranza dei componenti della Camera. Ecco. Quindi oggi non ci troviamo dentro uno stato di normalità, siamo in uno stato di eccezione, ma non quella che dicono per l'epidemia del Covid, uno stato di eccezione per cui bisogna fare qualcosa per recuperare la coscienza umana e quindi occorre il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti all'economia, tutti i lavoratori, all'organizzazione politica, economica e sociale del paese per ripristinare la legalità costituzionale. Perché anche qui non si può ripristinare il principio di ragionevolezza se non nell'ambito della democrazia. Il principio di ragionevolezza è il Parlamento, è il luogo dove questo principio deve essere applicato tutti i giorni, ma per far questo occorrerebbe che i parlamentari praticassero la meditazione, facessero percorsi di trasformazione personale fino a che diventano integri, diventano onesti, diventano appunto affidabili, come adesso la situazione è assolutamente non solubile in questa situazione. Occorre quindi una trasformazione radicale, quella svolta antropologica di cui si parla ormai da anni con Marco Guzzi, con Marco Ferrini, con quelle delle nostre scuole, tutte e tre, che cooperano allo stesso scopo. Saluto a tutti e buon riascolto di questo video se siete arrivati qua. Ascoltatelo più volte, prendete appunti e poi diffondete queste idee, che sono idee, diciamo, difficilmente, come dire, attaccabili, ecco, l'insieme di queste idee, perché sul principio di ragionevolezza credo che pochi abbiano da dire, e il fatto di alzare la nostra capacità di comprendere le cose, anche su questo, se non i disonesti non potranno che dire che è necessario, è meglio essere intelligenti che stupidi, eh? È meglio essere buoni che perversi e cattivi, insomma questi sono principi che un bambino di pochi anni capisce. Tanti auguri a tutti e buona giornata.